Poi, guarda, stiamo già registrando.
Sì.
Sì.
Ciao amici!
Ciao!
Ciao! Buongiorno! Bentornati al quinto episodio di Dai Dai Show. Io sono Isabella.
E io sono Enis.
E come avrete capito, noi oggi parliamo di...
Rugby!
Rugby! E io lo chiamerò rugby, perché
certo. Cioè, allora,
è rugby.
Però in realtà gli inglesi dicono rugby, quindi...
Vabbè. E intanto... Allora, se diciamo qualche inesattezza, ci scusiamo.
Cioè, perché so che ci sono molte persone che praticano questo sport, quindi se chi ci ascolta così, cioè, stiamo cercando di conoscerlo anche noi, quindi
anche noi.
Apprezzate lo sforzo.
Allora, intanto per incominciare, è originario dell'Inghilterra e io aggiungerei è nova.
Sì.
Perché nasce tutto dall'Inghilterra. E in Inghilterra c'erano molti giochi con la palla, giusto?
Sì, diciamo che all'inizio qualsiasi gioco con la palla spesso veniva chiamato football. Non c'erano ancora molte regole, quindi si parlava del fatto che ti muovevi a piedi. Magari non eri a cavallo, eri a piedi, quindi by foot, football.
Infatti nel 1871 nasce la Rugby Football Union e finalmente non c'è association, che non mi riesce a dirlo.
Ma c'era prima,
E proprio per regolarizzare il regolamento, cioè per unificarlo in maniera che tutti giocassero allo stesso gioco.
Ma c'è una leggenda però.
C'è una leggenda.
Cioè, la leggenda vuole che durante una partita di calcio, con le regole dell'epoca potevi giocare anche con le mani la palla, però non la potevi trasportare. Invece uno studente di una scuola pubblica della città di rugby, tale William Webb Ellis, all'improvviso afferrò la palla con le mani e iniziò a correre, nonostante tentativi dei compagni di fermarlo, quindi forse di placcarlo, non lo so, cercavano di fermarlo, lui schivò tutti e la depositò, diciamo, nella meta, nell'area di meta avversaria. E questo gesto rivoluzionario pare dette origine al rugby. In realtà non ci sono molti testimoni di questa cosa qua, quindi più semplicemente si pensa che un'evoluzione di regole avvenuta in quella città. Comunque la città è quella.
E nell'ultimo decennio del 1800 c'erano due fazioni, lavoratori contro studenti aristocratici. Cosa successe? Che i lavoratori, siccome erano appunto lavoratori, volevano essere pagati.
Certo, cioè dicevano, guarda, voi vi potete permettere di perdere tempo gratis, noi se non siamo a lavorare siamo a giocare... Insomma, la grana serve in casa.
Esattamente. E la Union disse, nein, perché la richiesta è un po' poco nobile. Allora da lì 21 squadre si staccarono e nacque la Rugby Football League. Ma la cosa strana è che fino al 1995, cioè praticamente fino a ieri, lo sport non era professionistico, non era definito sport nel vero senso della parola.
Cioè, o meglio, forse era sport nel vero senso della parola perché non ci giravano i soldi.
I soldi, anche quello è vero. E una cosa molto curiosa è la palla ovale. Perché è ovale? Perché praticamente... perché venivano prese le vesciche di maiale, aggiungerei, che venivano pulite.
Erano pulite, dai!
Bello! Riempite d'aria e ricoperte di cuoio. E da lì nacque questa palla appunto ovale, che poi la sua caratteristica sono un po' i rimbalzi irregolari, ed è proprio una caratteristica del rugby. Ma questo rugby quindi è a 15, a 13, quanti rugby ci sono?
Allora, il rugby tradizionale, cioè quello che siamo abituati a vedere, Sei Nazioni, Mondiali, eccetera, è a 15. Esiste la variante a 13 e soprattutto la variante a 7. Tutto questo a parità di dimensioni di campo. La variante a 7 è sport olimpico. Non sappiamo il perché, ma insomma, a 7 è sport olimpico, a 15 no.
Corrono come diavoli
nello sì.
stesso campo. L'obiettivo è un po' quello del football, cioè fare meta, giusto?
Cioè conquistare terreno nel campo avversario fino a poter depositare la palla oltre la linea di fondo e fare meta.
Ci sono ruoli, perché sembra un gran caos, no?
Ma in realtà...
Sembra una mischia, un caos, non ci si capisce niente. In realtà...
È un caos ordinato.
Un caos ordinato. Cioè, Ognuno sta nel suo proprio spazio.
Allora, intanto bisogna dire che questo sport mantiene una caratteristica. I numeri di maglia hanno un significato. Perché mentre in altri sport si è un po' evoluto, ognuno ha il suo numero fisso. Qua hai il numero in base al ruolo che fai. Partiamo innanzitutto da due grosse categorie dei ruoli. Abbiamo gli avanti, forward, oppure i trequartisti, i trequarti o backs. Allora, nella, la, diciamo, quelli avanti sono quelli che formano la, la famosa mischia formata da tre linee. In prima linea abbiamo i piloni, e già il nome, io dico pilone, cioè ti fa capire una certa importanza fisica. Poi al centro della prima linea abbiamo il tallonatore. Tallonatore si chiama così perché è l'uomo che durante la mischia cerca coi talloni di spingere indietro la palla, e quindi coi talloni la spinge indietro per farla prendere ai compagni. Quindi tallonatore da qui. Poi va bene, andando avanti, seconda e terza linee abbiamo i mediani. Mediano di mischia, che è quello che mette la palla in mezzo alla mischia e poi cerca di recuperarla dopo. E poi c'è il mediano di apertura, che è quello che fa iniziare l'azione. Poi andiamo dietro, sono i centri, le ali, che sono quelli veloci. E poi abbiamo l'estremo, cioè l'ultimo baluardo della squadra, il numero 15.
E è uno, che dice, ci penso io.
È una, tra le caratteristiche principali che deve avere è quella di avere un buon calcio, perché deve calciare la palla in avanti, perché appena la prende potrebbe essere aggredito da un'orda barbarica.
Yuhu!
E soprattutto avere il senso di posizione per capire dove può andare a finire la palla, se è calciata all'avversario, e prenderla al volo. Una cosa simpatica sui ruoli: sono descritti molto bene, in maniera simpatica, in un libro che si intitola La leggenda di Maci, che è un must per gli
appassionati. Marco Pastonesi.
Esatto, che è un must per gli appassionati.
E
qui abbiamo un estratto, vogliamo dire alcune battute che fa sui ruoli?
Alcune battute, sì. Allora, sono definiti così: collo taurino.
È il pilone, abbiamo detto prima.
Gigante. Allora, bisogno d'affetto?
Il tallonatore.
Perché è lì che...
Sta lì nel mezzo, sempre coperto da due piloni.
Piccinino. Tanto piccinino
no.
Due occhi da furbetto.
Il mediano di mischia. È lì, zitto, mette la palla nel mezzo e poi è quello che cerca un po' di prenderla.
Il proprietario di una spider è qui.
La spider è il mediano di apertura.
Che via!
Via, veloce,
corre!
Facciamo partire l'azione subito.
Ed infine... stupenda, uno a cui affidare i bambini da portare all'asilo.
È all'estremo.
Perché salva tutte le palle.
È l'ultimo uomo.
E anche i vostri bambini quando cadono. Questo libro è ambientato in Italia proprio all'inizio del 1900, cioè proprio quando inizia un po' il rugby italiano. Il diffusore è stato Stefano Bellandi, che era appunto un italiano che andò in Francia per lavorare e tornò per il servizio militare, e da lì importò il rugby, addirittura fece proprio una sezione rugbistica milanese, quindi insomma ebbe subito un buon riscontro. Nel 1929 nasce la Federazione Italiana Rugby, fa parte delle Sei Nazioni, in Italia dopo discorreremo di ciò. E oggi ha un buon seguito in Italia, giusto?
Sì, è uno sport che ha avuto una buona crescita. Va detta una cosa particolare: negli anni 80, quando eravamo ragazzi noi, diciamo che un genitore, diciamo, aveva delle remore a mandare il figlio a giocare al rugby,
perché
era visto come uno sport violento, pericoloso, cosa che non è vero. Fortunatamente ora non è così. Si apprezza anche la capacità di trasmettere dei valori di sportività ai figli, e quindi sono sempre più i genitori che scelgono di scegliere questo sport per i figli.
Anche tra le femmine.
E anche tra le femmine, sì.
E uno dei giocatori più famosi italiani è Martin Castrogiovanni.
Allora, Martin Castrogiovanni, innanzitutto, forse è stata la prima rugby star italiana, il primo personaggio conosciuto in maniera universale anche da chi non segue il rugby. Ha avuto anche una parentesi, forse, che continua da presentatore televisivo. Una persona molto simpatica, ci dicono,
sì,
che ha avuto modo di conoscere, molto alla mano. E la curiosità è di origine, è nato in Argentina, di origine italiana, perché i suoi parenti sono originari di Enna, e pare che Enna avesse un nome originale Castrogiovanni. Questa cosa qui
è da lì il cognome. C'è anche un altro giocatore che è insomma importante,
cioè merita una menzione sicuramente, Andrea Masi, perché è un giocatore che nel 2011 ha vinto il premio come miglior giocatore del Sei Nazioni, unico italiano a riuscire in questa impresa.
Ma se il rugby è famoso, abbastanza famoso in Italia, in Sudafrica spopola in
sport
maniera
nazionale
incredibile. E un bellissimo film che parla proprio del rugby sudafricano è Invictus di Clint Eastwood del 2009, dove abbiamo uno splendido Morgan Freeman che interpreta Nelson Mandela, e Matt Damon, che è il capitano della nazionale sudafricana.
Un film che racconta gli eventi di quando Mandela diventa presidente del Sudafrica e si rende conto che dopo la fine dell'apartheid quella lì non è ancora una nazione, e vede nei mondiali di casa
del 95
un'occasione per fare la nazione usando il rugby, la nazionale, come strumento.
E cita la poesia, appunto, Invictus, che non vuol dire invincibile, ma vuol dire non vinto,
mai vinto,
quindi imbattuto, poesia di William Ernest Henley del 1875, che recita così: dal profondo della notte che mi ricopre, nera come il pozzo da un polo all'altro, ringrazio gli dèi, qualunque essi siano, per la mia indomabile anima. Nella stretta morsa delle avversità non mi sono tirato indietro, né ho gridato. Sotto i colpi d'ascia della sorte il mio capo è sanguinante, ma indomito. Oltre questo luogo di collera e lacrime incombe solo l'orrore delle ombre. Eppure la minaccia degli anni mi trova e mi troverà senza paura. Non importa quanto stretto sia il passaggio, quanto piena di castighi la vita, io sono il padrone del mio destino, io sono il capitano della mia anima.
Che cos'è che vi fa venir qui, sopra il campo di ghiaccio, di neve, con le braghe che coprono il culo, sì e no, e una maglia che devi sporcare più che si può? Che cos'è che vi fa correre contro a tutto quello che contro vi arriva, come fanti della prima guerra, ad alzarvi e buttarvi per terra, come ragni a coprire chi è steso, come muli a spostare ogni peso? Che cos'è questa palla che sembra un coglione, che rimbalza per modo di dire, che rimbalza per farvi impazzire, e che se finalmente la devi calciare, in piedi da sola non sta, in piedi da sola no, non ci sta? Che cos'è questa spinta di corpi nella mischia che suda vapore, come i dorsi di certi cavalli che hanno corso nel freddo per ore? Siete gli unici ad andare veloci per passare la palla a chi è indietro, ma è una cosa che nel nostro mondo, qui fuori dal campo, no, non si fa quasi mai. Come fate a volare su in alto e di colpo parlare coi sassi, a sognare le ali del falco e poi vincere i baci del fango? Come fate a colpirvi in sequenza e strapparvi le ombre di dosso senza fare nemmeno commenti, ripartendo da capo e poi via? E da dove vi arriva la forza di sterzare di fronte alla FIFA, di buttarvi come sacchi di sabbia per far correre uno di voi? Che cos'è questo grande mistero che trasforma un criceto in un toro, questo cuore con sopra la palta che batte, che batte, che batte per ogni avversario che salta? Ci si agita creando una Z per finire sul suolo felici, col pallone sciando sull'erba, fino a quando si griderà meta, meta.
E abbiamo ascoltato una bellissima canzone di Davide van der Sproos, un cantautore che ha partecipato, non so se vi ricordate, nel 2011 a Sanremo con Yanez. Questa che abbiamo ascoltato invece si intitola Grazie ragazzi ed è la sigla finale di un docufilm dal titolo R.U.G.
Diciamo è rugby scritto con ogni lettera puntata come se fosse un acronimo.
Esattamente. E l'ho scelta perché è veramente molto molto bella, molto sentita. Ma parliamo di queste benedette sei nazioni tanto famose.
Certo, perché qui intanto siamo sulle ali dell'entusiasmo.
Cioè le... Molto entusiasmo.
Esagerato? No, giusto.
Giusto.
Diciamo da poco si è concluso il torneo e l'Italia è riuscita nell'impresa di battere i gallesi a casa loro. Quindi Galles-Italia 21-22 con risultato conseguito nelle battute finali di gara. C'è stata una grandissima azione di Capuozzo che portando la palla ha evitato tutta una serie di placcaggi, l'ha passata a Padovani che ha realizzato la meta. Da solo il punteggio non sarebbe stato sufficiente, ma grazie alla realizzazione calciata di Galbisi c'è stato il sorpasso sul finale e l'Italia ha vinto. A fine gara c'è stato un episodio che ha avuto un grande risalto, perché come da tradizione al miglior giocatore viene data una medaglia commemorativa. In questa fattispecie era stato il gallese Adams a avere questo riconoscimento. E lui di sua spontanea volontà si è tolto la medaglia, si è avvicinato a Capuozzo e gliel'ha consegnata dicendogli: sei te l'uomo della partita.
Episodio insolito per insomma il mondo dello sport.
Grande sportività.
Allora, ma inizialmente erano quattro le nazioni del sei nazioni.
Certo.
Galles, Irlanda tutta.
Quindi isola d'Irlanda.
Scozia e Inghilterra.
Cioè chi ha inventato il gioco.
Poi nel 1910 la Francia disse... Per favore!
Ma che bel torneo, anche noi!
Anche noi, ammetteteci! E infatti la misero. E solo nel 2000...
E quindi siamo diventati cinque nazioni, come cereali.
Come cereali. E solo nel 2000 è stata ammessa anche l'Italia, quindi...
Era dispari, era brutto, abbiamo fatto sei nazioni e quindi anche l'Italia.
Esatto. Il sei nazioni com'è che si svolge? Con un round robin, ovvero girone all'italiana, cioè ogni squadra incontra tutte le altre squadre.
In gara di sola andata.
E ci sono tantissimi trofei che vengono assegnati. Uno è quello che è il primo, diciamo quello più, uno più importante, è la squadra che vince tutte le altre partite, cioè, e fa il grande slam.
Quindi, qualora una squadra riuscisse a fare questo punteggio, prende questo riconoscimento. Ce ne sono anche altri, diciamo solo i principali. C'è la tripla corona, The Triple Crown, che viene assegnata alla squadra britannica che ha battuto tutte le altre tre, diciamo, britanniche. Poi abbiamo il whitewash, che è andare in bianco, che non è, diciamo, un vanto vincerlo, perché viene dato a chi perde tutte le partite.
Un po' lo sfigato di turno.
Eh sì, la pecora nera del girone. Altrimenti poi c'è il famosissimo cucchiaio di legno, che lo prende l'ultimo, che non è detto l'abbia perse tutte, però è arrivato ultimo.
Certo, c'è una leggenda dietro questo cucchiaio di legno, che però ricordiamo che non esiste fisicamente, è un trofeo morale, insomma.
Esatto. Il cucchiaio di legno nasce da una tradizione degli studenti di Cambridge che erano soliti regalare un cucchiaio di legno agli studenti che avevano conseguito punteggi più bassi agli esami. Quindi erano i secchioni che facevano i bulli, diciamo un po' così.
Ma se il Sei Nazioni quindi viene giocato, diciamo, nell'emisfero boreale, il Rugby Championship viene giocato nell'emisfero australe. Quindi ci sono attualmente quattro nazioni, inizialmente tre nazioni. Ovviamente Nuova Zelanda, neozelandese, sudafricana e australiana. E sono nel 2012, probabilmente come ha fatto la Francia, vi prego, metteteci, arriva l'Argentina.
E quindi lo sono a quattro.
Sono a quattro. C'è ovviamente anche la Coppa del Mondo in cui viene assegnato il trofeo Ellis, che riprende appunto la leggenda iniziale. Parliamo un po' di questi neozelandesi famosissimi in tutto il mondo.
I mitici All Blacks. Cioè chi non conosce gli All Blacks?
Che sono tutti neri. Tutti neri?
No, cioè il nome non è dovuto alla loro divisa nera.
Esattamente, perché nel 1905 fanno un torneo in Europa e un giornalista francese disse che erano molto veloci, molto dinamici, perciò disse praticamente che erano tutti trequartisti.
Era come se fosse una squadra fatta di giocatori veloci, quindi appunto i trequartisti.
Trequartisti, quindi all backs, cioè tutti dietro. Il tipografo pensò a un refuso e ci aggiunse la L. E così diventarono All Blacks, ma in realtà la loro maglia, cioè la maglia del...
diciamo la tradizionale maglia nazionale neozelandese è bianca, infatti nel calcio la prima maglia è quella bianca.
È quella bianca. Fanno la tipica danza haka dei Maori.
E quindi l'haka, insomma, una cosa di costume del rugby. Io penso che da ragazzi molti di noi, anche solo per giocare, per far finta di caricarsi con gli amici, avranno cercato di emulare l'haka in qualche modo.
Ed è associata al rugby appunto della Nuova Zelanda dal 1884. È stata, diciamo, più volte cambiata. Una delle più famose è quella Ka Mate. E poi nel 2005 è stata fatta un'altra haka, appunto, quella col taglio alla gola finale,
che non è bellissimo,
non è proprio, non è visto, non è stato visto proprio
di buon occhio,
no,
diciamo.
Ma chi l'ha inventato, ovvero l'Ardelli Derek, ha dato insomma un po' di giustificazioni, ma è rimasto un po' così. È la squadra più forte del mondo, tra le sei nazioni, tutti quanti è quella più forte,
è sicuramente la più famosa.
Poi un'altra curiosità, che la leggenda vuole praticamente che il canto dell'inno nasce proprio su un campo di rugby.
Cioè, quindi la tradizione che vede nello sport l'esecuzione dell'inno nazionale prima degli incontri internazionali venga proprio dal rugby.
Dal rugby. Nel 1905 ci fu una partita tra il Galles e la Nuova Zelanda. Nuova Zelanda fa il suo famoso haka.
Questi del Galles si guardano.
Aiuto, e per cercare di intimorire cantarono anche loro l'inno, e tutta la folla ovviamente li venne dietro, insomma.
Quindi risposero all'haka, dice: ok, voi ci avete fatto sentire la vostra tradizione, questi siamo noi, siamo carichi e non abbiamo paura.
E una caratteristica del rugby è proprio il terzo tempo.
Il terzo tempo è una tradizione di questo sport, che nasce un po' anche per stemperare quelli che possono essere gli screzi che nascono durante un gioco che comunque è molto fisico, quindi scontri molto duri, ci può nascere qualche piccola scaramuccia. Il terzo tempo è un modo per dire: ok, la partita è finita, siamo tutti amici,
andiamo in pace.
E quindi la squadra ospitante in genere fa un rinfresco, un banchetto che viene offerto a chi ha preso parte alla gara a vario titolo, sia l'avversario, magari anche i tifosi, eccetera.
Anche i tifosi, anche le famiglie possono partecipare. Ovviamente scorre molto alcol, birra,
vino, birra. Principalmente birra, no?
E infatti si sono creati molti momenti simpatici. Uno fra tutti, che insomma tanto simpatico non è, ma è carino raccontarlo, nel 1982, quando appunto ancora c'erano 5 nazioni, ci fu Inghilterra-Francia.
L'ospitante era la Francia.
Esatto. E dette un omaggio una colonia. Un burlone inglese tolse la colonia dalla bottiglia e ci mise il vino, e quindi se lo beve tutto d'un fiato. Un suo compagno volle imitarlo, pensando che appunto fosse la colonia, e se ne andò dritto dritto all'ospedale con una bella lavanda gastrica.
Quindi dal profumo di lavanda alla lavanda gastrica. Il passo è stato breve.
Realmente la colonia sapeva di lavanda.
Certo.
Detto questo, sei pronto per andare a giocare? Così ti...
Ma c'ho ancora il posto, mi dai placcaggio a inizio registrazione, però...
Ad una costola, vero?
Sì.
Ora ti rompo.
Facciamo l'altra. E poi dopo terzo tempo, però, si mangia.
Ciao!
Ciao!